Dio sia lodato, Apocalisse 3, verso 7. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi. Queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen. Ora, quando parla Gesù dobbiamo porre molta attenzione, vero? E le sette chiese dell'Apocalisse erano sette chiese che si trovavano in Asia Minore, nell'odierna Turchia. Pensate che la Turchia era la regione dove il Vangelo si era diffuso in maniera straordinaria nel primo secolo. Lì c'erano tante chiese e fra le sette chiese c'era la chiesa della città di Filadelfia. Filadelfia era una piccola città che viene menzionata solo in Apocalisse. Filadelfia significa amore fraterno ed è anche il nome del nostro campeggio. Si chiama Campeggio Filadelfia, perché è il campeggio dell'amore fraterno. Gesù parla al responsabile della chiesa di Filadelfia, quindi Giovanni, su comando di Gesù, scrive sette lettere. Gesù dice: adesso scriverai sette lettere alle sette chiese, e venivano indirizzate queste lettere al responsabile della comunità, che viene chiamato l'angelo della chiesa, in questo caso l'angelo della chiesa di Filadelfia. Ed è interessante, questa chiesa è una chiesa alla quale Gesù non rivolge nessun rimprovero, cosa che invece fa con quasi tutte le altre. La chiesa di Filadelfia è una chiesa apprezzata, amata, protetta, benedetta, vittoriosa. Ma proprio per questo motivo il Signore deve parlare a questa chiesa per incoraggiarla a continuare in questa direzione. Un po' come il Signore deve fare con tutti noi, vero? Hai cominciato a seguire Gesù? Continua a seguirlo e fallo con tutto il tuo cuore. Qui ci sono cinque profezie di Gesù. Gesù è il sommo profeta, lui è la parola di Dio. Cinque parole profetiche di Gesù riguardante la chiesa di Filadelfia. In questi giorni al campeggio abbiamo avuto molte parole profetiche, non solo nella predicazione, ma anche con i messaggi, con i doni spirituali, e credo che il Signore abbia parlato a tutti noi, vero? Ci sono state parole profetiche, parole che venivano direttamente dallo Spirito Santo, che hanno scosso il nostro cuore, ci hanno spinto a fare delle decisioni, molti hanno preso delle sane decisioni e siamo certi che con l'aiuto di Dio Lui ci darà grazia di mantenere queste decisioni. Cinque profezie, cinque parole profetiche di Gesù che sono nei cinque versi che adesso andiamo ad esaminare. All'angelo della Chiesa di Filadelfia, rileggiamo, tenete aperte le vostre Bibbie su questo testo. L'angelo della Chiesa di Filadelfia scrive queste cose. Dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Il Signore ha la chiave. Ricordati sempre che il Signore ha sempre la chiave. Amen. La chiave è la soluzione. Gesù ha la soluzione per tutti i tuoi problemi. Però sappi che quando il Signore apre una porta, quella porta è aperta. Ma quando il Signore chiude una porta, quella porta è chiusa. Non sfondare mai le porte che il Signore chiude. E non indugiare a passare per le porte che Dio ti apre, che il Signore Gesù ti apre. La prima profezia sta nel verso 8. Io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. La prima profezia ci parla della porta della grazia. La porta della grazia è aperta e nessuno la può chiudere, gloria a Dio. Quella porta l'ha aperta Gesù e nessuno può chiuderla. La porta della grazia di Dio. E lì tu devi passare, lì tu devi entrare. Puoi trovare grazia, grazia abbondante, benedizione. Cosa chiede il Signore quando ci troviamo davanti alla porta della grazia? Di essere fedeli e di conservare, serbare, custodire la sua parola. Quello che ci rende diversi e che rende diversi i nostri giovani dai giovani che non conoscono il Signore è la parola di Dio. Per il resto non c'è una grande differenza. Vanno a scuola, studiano, mangiano, bevono, crescono, desiderano divertirsi. E io credo che i nostri giovani si divertono più di tutti gli altri messi assieme, perché la gioia e il divertimento è in Cristo Gesù e il Signore benedice il nostro stare insieme. E non c'è luogo più bello della Chiesa per stare insieme, il gruppo giovanile, lo stare insieme. Mi diceva il fratello Michele, perché io non ho partecipato ai piccoli gruppi, ma i piccoli gruppi che si facevano subito dopo lo studio biblico bisognava in qualche maniera chiuderli, perché andavano avanti a parlare delle cose di Dio e a un certo punto bisognava mangiare e questi stavano lì che parlavano ancora. Ma cosa avranno da dirsi tutte queste cose, questi giovani? Perché è bello stare insieme dialogando intorno alla parola di Dio. E questa parola che ci nutre, questa parola che è come il pane, questa parola che è acqua viva e quindi ci dà ristoro, ci corrobora, ci dà forza. Anche se hai poca forza, vedete il Signore com'è preciso, no? Nessuno può chiudere quella porta, non ti preoccupare, hai poca forza, sei tranquillo. È sufficiente che conservi la tua parola nel cuore e rimani fedele. Resta fedele a Gesù. E questa è la prima profezia nel verso 8. La seconda riguarda gli avversari. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. È interessante che Gesù usa questo termine, sinagoga di Satana, cioè la sinagoga era il luogo delle riunioni per gli ebrei, un po' come per noi la chiesa. Il luogo dove si svolgeva il culto a Dio era la sinagoga. Tuttora, se voi andate sul Lungotevere, troverete la sinagoga ebraica, è il luogo del culto, è il luogo dove si dovrebbe lodare Dio, servire Dio. Ma Gesù dice: questa è una sinagoga di Satana, perché lì ci si mette d'accordo per andare contro la Chiesa del Signore. Dicono di essere giudei, ma non lo sono, mentono. Io qui ci vedo un po' la parola che poi anche l'Apostolo Paolo pronuncerà: i veri giudei, i veri circoncisi siamo noi, perché abbiamo avuto una circoncisione non da mano d'uomo nell'esteriore, ma nel nostro cuore. E l'Israele è l'Israele di Dio, è composta da tutti coloro che fanno la volontà di Dio. Noi vediamo quello che sta succedendo, questa guerra infinita, questa faida, no? Continua, una faida continua, non finisce mai. Fratelli e sorelle, la politica non ha niente a che fare con la parola di Dio, non ha niente a che fare chi tira bombe con la parola di Dio, niente. Anche se c'ha un nome biblico, Israele, non hanno niente a che fare con l'Israele spirituale. No, perché noi dobbiamo, dice la Bibbia, dobbiamo pregare per Israele, certo. Preghiamo per Israele. Ma tutto quello che vediamo non c'ha niente a che fare con la volontà di Dio. Non ha niente a che vedere con quello che è l'insegnamento della parola del Signore. Una sinagoga di Satana. E questi perseguitavano la Chiesa. Vabbè, il primo persecutore è stato proprio l'Apostolo Paolo, no? Saulo da Tarso, fariseo, giudeo della tribù di Beniamino, tutti i suoi titoli. Lui fa a un certo punto una lettera ai Galati, racconta tutto quello che era, il suo curriculum, e dice: io ho preso queste cose, l'ho stracciate e l'ho reputate tanta spazzatura a fine di guadagnare Cristo Gesù. Perseguitavano i cristiani questi. Dicono di essere giudei, non lo sono, mentono. Ai nostri tempi noi non subiamo una persecuzione giudaica, no? Ma fratelli, sorelle, giovani, le opposizioni verranno da dove meno te l'aspetti. Una sinagoga, giudei, sì, ma una sinagoga di Satana. Giudei che dicono di essere giudei, ma non lo sono. Noi sappiamo una cosa, che dobbiamo rimanere fermi, e il Signore opererà Lui in nostro favore. Qui non c'è nessuna azione che deve compiere l'angelo della Chiesa di Filadelfia, ma è il Signore che dice: io, ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Cioè il Signore metterà in luce il fatto che siamo l'oggetto del suo amore, perché il Signore ci ama. Amen. E siccome ci ama, è il Signore che combatte per noi. Non ti preoccupare delle opposizioni, non ti spaventare di chi alza la voce nei tuoi confronti, il Signore combatte per noi. Amen. Quindi la prima profezia ci parla della porta della grazia, ma la seconda profezia ci parla dei falsi religiosi, degli oppositori, ma anche della loro conversione, perché questo: li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato, dà idea anche della conversione di questi, del fatto che alcuni di questi, infatti dice io ti do alcuni della sinagoga di Satana, alcuni di questi oppositori, alcuni di questi falsi religiosi, possiamo dire anche falsi credenti, che a volte circolano intorno alla Chiesa, vero? Personaggi di dubbia spiritualità, personaggi che non si capisce se sono carne, pesce, pollo, arrozzo di pollo, com'era quello che abbiamo mangiato, cioè non si capisce che sono, però stanno sempre, ogni tanto li vedi, passano, e sono a volte nel loro modo di comportarsi così distanti da quello che deve essere un vero credente. Fratelli, sorelle, giovani, prendete esempio da quelli buoni, migliori di voi. Sempre. Prendete esempio da quelli che servono il Signore fedelmente nelle piccole cose. La terza profezia riguarda invece, verso 10, la costanza nostra e la protezione che Dio ci dona. E qui Gesù dice, siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Questa è una profezia che aveva un adempimento immediato, ma che ha un adempimento futuro. Noi leggiamo questa profezia che è stata scritta circa alla fine del primo secolo dopo Cristo e riguardava gli eventi che sarebbero avvenuti di lì a poco. Una grande prova sugli abitanti della terra. Quello che stava per accadere era lo sgretolamento dell'impero romano, il crollo di tutta questa istituzione che in qualche maniera aveva tenuto insieme popolazioni così diverse. Chi ha studiato la storia antica, sa che si parlava della Pax Romana, perché i romani avevano sottomesso tutti quanti e stavano tutti in pace, per modo di dire. Poi loro comandavano e governavano e prendevano le tasse. Però si era creata questa sorta di impero romano dove le cose erano più o meno tranquille, invece nel giro di poco ci sarà il crollo, la caduta, l'invasione, i barbari e tutto quello che succederà negli anni successivi. Ma io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero. Io ti preserverò. E vogliamo dire grazie, Signore. Cioè, qui il mondo sta andando a rotoli, fratelli, sorelle. Crolla tutto. Crolla tutto. C'è un futuro incerto davanti a noi, molto incerto. Dicevamo questo, credo, forse non so se durante un messaggio, durante la conversazione pomeridiana, ma fratelli, Gesù ritorna, e poi lo vedremo nella profezia successiva. Ma prima del ritorno di Gesù, la Bibbia ci dice quello che avverrà. L'Apocalisse, che non è il libro dei disastri. È successa un'Apocalisse, un disastro. Ci sono dei disastri nell'Apocalisse, ma il libro dell'Apocalisse è la rivelazione di ciò che sta per avvenire. E la rivelazione è che il Signore trionferà, gloria a Dio. E allora dicevamo questo, no? Che tutto questo che sta succedendo nel mondo, le guerre, tutti questi mediatori che si fanno avanti, ci fate caso? Allora si propone come mediatore l'Egitto, il Qatar, poi quell'altro, e nessuno riesce a ottenere un risultato per far cessare queste guerre. Si sta preparando proprio il terreno per l'avvento di un personaggio sgradevole, che sarà un ebreo della tribù di Dan, dice la scrittura. E il suo nome è l'Anticristo. Questo personaggio sarà un personaggio politico, questo personaggio sarà supportato da tutte le potenze, le organizzazioni mondiali che oggi conosciamo, e grazie alla forza di queste organizzazioni prenderà il potere e si proporrà come mediatore. E sapete che succederà? Che riuscirà a mettere d'accordo tutti quanti. Ah, che bello, pure noi, smettono le guerre. E la parola di Dio dice, quando diranno pace e sicurezza, un'improvvisa catastrofe crollerà su di loro. Perché sarà la pace dell'Anticristo. E che pace può portare il diavolo? Porterà il suo dominio, porterà che tutti quelli che amano il Signore verranno perseguitati, questo porterà. E si sta preparando questo scenario, no? La Bibbia ce lo dice, ma Gesù dice, siccome hai osservato la mia esortazione e la costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero. Gloria a Dio, il Signore ci protegge. La profezia successiva riguarda proprio la venuta di Gesù, il suo ritorno. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona, ovvero il tuo premio. Io vengo presto. Gesù ritorna. Sei pronto? Sei pronta per incontrare Gesù? Allora uno dice, come faccio a essere pronto? Guarda, c'è un solo modo. Lo devi aspettare. E mo tutto il giorno sto aspettare che torna Gesù. Eh sì. Vivi la tua vita nell'attesa del ritorno di Gesù. E questo lo puoi fare solo se lo ami. Perché se sei innamorato di Gesù non ti pesa stare lì a aspettarlo, no? Come non pesa la fidanzata aspettare il fidanzato che gli ha promesso sto per arrivare. E quella sta lì già che si è tutta bella, preparata, profumata. Perché se arriva all'improvviso che faccio? Devo essere pronta. La sposa deve essere pronta. Io vengo presto e allora Gesù dice tieni fermamente quello che hai. Non ti distrarre. Hai preso una decisione? Tante decisioni sono state prese in questi giorni. Hai preso una decisione? Tienila fermamente. Non ti distrarre, perché qualcuno ti potrebbe privare del tuo premio, della tua corona. Gesù tornerà all'improvviso. Sappiamo che l'Apostolo Paolo ci descrive il rapimento della Chiesa come un evento straordinario, in cui il Signore verrà in un batter d'occhio. Oggi sei qui e un istante dopo sei alla presenza del Signore. Trasportati sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E allora saremo sempre col Signore. Ma se non l'aspetti, come fai? Se ti aspetti qualcos'altro o non ti aspetti niente. La Chiesa apostolica aveva una grande molla che la spingeva avanti ed era il fatto che Gesù sarebbe ritornato da un momento all'altro. Questo Gesù che avete visto andare in cielo ritornerà come lo avete visto salire al cielo. E allora i discepoli erano tutti lì nell'attesa del ritorno di Gesù. E quando si incontravano e si salutavano non si dicevano pace. si dicevano Maranatà, il Signore viene. Oh, mi raccomando, il Signore viene. Eh sì, e quello rispondeva, il Signore viene. E allora dobbiamo essere pronti. Il Signore viene. E infine, c'è il premio. C'è il premio per quelli che sono fedeli. Verso 12. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Alleluia. Chi vince? Eh sì, bisogna vincere. E per vincere bisogna impegnarsi. La vittoria è già nostra nel nome di Gesù, perché lui ha sconfitto il nemico delle anime nostre, no? Diciamo che in realtà è una battaglia già vinta, fratelli e sorelle, perché sappiamo come va a finire. Gesù ha vinto, e chi segue Gesù vince con lui, entra nella sua vittoria. Tu stai combattendo contro un nemico molto arrabbiato perché è già sconfitto. Abbiamo sentito più volte nelle testimonianze, sai, l'avversario, il nemico. Tu ogni volta che pensi al nemico ricordi che è già sconfitto. Non ti fare spaventare. Quello vorrebbe spaventarti, fa finta perfino di essere un leone ruggente. Ma lui non è un leone sdentato, Così ce lo presenta il grande Bunyan nel Pellegrinaggio del Cristiano. A un certo punto nel suo cammino vede un leone attaccato a una catena che ruggiva, voleva quasi, però non poteva arrivare da lui. E quando l'ha guardato bene ha visto che era sdentato. Questo è il nemico. Non gli dare potere, non ce l'ha. Su di te che credi in Gesù, il nemico non ha alcun potere. Chi vince lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio. Ma quante colonne ci saranno in questo tempio? Tutti coloro che avranno vinto, che avranno ottenuto la corona. E conclude il Signore: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Oggi la chiesa di Filadelfia è la chiesa dell'Olgiata. Chi ha orecchi, ascolti. Perché quando Gesù parla, vuole essere ascoltato. Non ti dà l'opzione di essere distratto, distratta o farti una passeggiata mentre lui parla e parla con te e ce l'ha con te il Signore, no? Perché poi, ah sì, che bel messaggio il fratello, interessante questa esposizione della scrittura corroborata da riferimenti storici all'antichità. Dio ti ha parlato! Ti ha dato una parola che tu devi ritenere forte nel tuo cuore. Conserva la parola di Dio nel tuo cuore. Comportati di conseguenza. Chiniamo il capo, preghiamo.